Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
L'altro giorno un autobus ha preso fuoco non lontano da qui. Ha preso fuoco da solo. Per fortuna era vuoto e parcheggiato. La gente ha visto il fumo, poi sono arrivate le fiamme.
Oddio!
Allontaniamo tutti dietro, cortesemente.
Non è la prima volta che succede. Qui a Roma abbiamo il record mondiale di autobus che prendono fuoco da soli. Problemi di manutenzione. Per non parlare della corruzione, del caos, degli sprechi. Per non parlare della bellezza, della vitalità. Eppure stasera Roma sembra una città fantasma. Sono in via Gino Giordani, quartiere Collatino. Le strade sono vuote, i condomini grigi, c'è una brutta chiesa costruita negli anni Ottanta e poi questo edificio che svetta per oltre 10 piani. Il fatto è successo qui. Siamo al Civico 2 e l'atmosfera è strana. Chi entra in casa lo fa quasi di nascosto. I pedoni affrettano il passo. Quelli che sanno guardano in alto. Gli altri avvertono un disagio che non sanno spiegare. Si può parlare di persistenza fisica del male dopo che è stato consumato. Ecco il cancello, la pulsantiera del citofono, poi il portone si apre, saliamo per le scale, un gradino dopo l'altro, fino al 10° piano. Eccoci arrivati. Un pianerottolo come tanti, un ingresso anonimo, uno zerbino davanti all'ingresso. Tutto è normale, ma tutto è ribaltato.
Erano nati buoni, però siamo diventati due assassini.
Disse, c'è un ragazzo giovane con un pugnale nel petto, morto.
Uccidevano perché non erano quello che avrebbero voluto essere.
Avevamo un accordo di uccidere una persona.
Sono Nicola Lagioia, questo è un podcast di Cora Media e si chiama La città dei vivi. Questa storia inizia il 4 marzo del 2016. O magari molto prima, quando i suoi protagonisti infilano il piano inclinato che li porterà dove non avrebbero creduto di poter finire. Per noi comincia il 6 marzo del 2016. Roma viveva uno dei periodi peggiori della sua storia recente. Travolta dagli scandali, la città era commissariata. Non c'era un sindaco, ma c'erano due papi.
Per la prima volta nella storia sono due papi a scrivere un'enciclica.
Un'indagine, chiamata Mondo di Mezzo, aveva messo sotto processo assessori, dirigenti pubblici, criminali comuni, tutti quanti insieme.
Il traffico di droga rende di meno.
L'immondizia riempiva le strade, i topi banchettavano a cielo aperto e i gabbiani divoravano i topi. In certi giorni Roma sembrava il centro della paralisi mondiale. Così, a un certo punto, mi capitò di accendere la TV sul telegiornale e mi ricordo che arretrai. In un appartamento del quartiere Collatino, poco distante da casa mia, era successa una cosa difficile persino da descrivere.
Roma 23enne ucciso da due amici a coltellate e colpi di martello durante un festino con alcol e droga.
Il senso del brutale omicidio avvenuto il 4 marzo del 2016, al termine di ore di sevizie e torture, sarebbe stato quello di vivere una esperienza straordinaria oltre ogni limite.
Torture, colpi di martello, le notizie erano confuse, ma io sentii immediatamente, cioè ebbi paura, che lì dentro ci fosse qualcosa che mi riguardava. All'inizio lo percepì a livello istintivo. Seguendo il caso, sarebbe diventato via via sempre più chiaro per quale motivo una storia tanto orrenda fosse anche uno specchio dentro cui riconoscere qualcosa di molto familiare. Ci arriveremo. Sul momento posso dire che mi sentii come il passeggero di un volo di linea che all'improvviso viene dirottato. La tua vita cambia proprio direzione. Senza rendertene conto, ti trovi in una situazione completamente nuova.
Un delitto senza movente, tragica fine di un festino a base di droga e alcol. Una serata di sballo terminata con un ragazzo di 23 anni ammazzato in un'abitazione al 10° piano di questo palazzo di via Igino Giordani, quartiere Collatino, nella periferia est di Roma.
Un delitto senza movente. Un ragazzo di 23 anni trovato morto in un appartamento. Forse due persone coinvolte, continua il telegiornale, o forse no. Uno di loro, comunque, pare stia già parlando con i carabinieri.
Non so come posso, conoscendo me stesso, non so come io possa essermi trasformato in un animale del genere.
Quella che state ascoltando è la voce di Manuel Foffo, un giovane di 29 anni, in apparenza uno come tanti, il ragazzo della porta accanto, insomma. In questo momento sta parlando con il pubblico ministero Francesco Scavo, nella caserma dei carabinieri di Piazza Dante. Se una settimana fa gli avessero detto che si sarebbe trovato in questa situazione, non ci avrebbe creduto. Avrebbe pensato a un film di fantascienza.
Cioè, io sinceramente in questa vicenda, di cui sono responsabile, mi assumo le responsabilità, e sinceramente non mi perdono neanche. Comunque a me, io mi sembra come se mi fosse svegliato da un incubo.
Un incubo. Eppure tutto è cominciato in maniera normale. Alcune ore prima, la mattina del 5 marzo, Manuel esce di casa molto presto. Abita proprio in via Gino Giordani, al 10° piano, nel palazzo da cui siamo partiti. Al piano di sotto vive sua madre, la signora Daniela. Manuel è alto, stempiato, piuttosto robusto, è fuori corso a giurisprudenza da diversi anni, è in jeans e maglione bianco. Un abbigliamento sin troppo trascurato, tenendo conto che deve andare a un funerale. A guardarlo nella luce del mattino, noteremo la faccia gonfia e gli occhi cerchiati. Sembra aver dormito poco.
È riuscito a dormire un paio d'ore?
No, zero grado. Poi ci sono andato a funerale, avendo fatto tutta la tirata.
Quindi è stato a casa, poi l'appuntamento a che ora era?
7:30.
Che si è fatto una doccia o qualcosa, no?
No, infatti adesso vedo gli essi le scarpe, sono ancora sporche.
Le scarpe sono sporche. Il problema è di cosa sono sporche. Comunque, il funerale a cui Manuel deve andare è quello dello zio, il fratello della madre. Manuel aspetta, davanti a casa sua, tra poco verranno a prenderlo. Appuntamento con sua madre, con suo fratello Roberto e con i nonni materni. Devono andare al Policlinico Gemelli dove è allestita la camera ardente. Poi si dirigeranno fuori Roma.
Senta, dove era il funerale oggi?
A Bagnoli, a un paese che sta nel Molise.
Molise?
Sì.
La mamma è molisana?
No, però mio zio, che è il defunto, era credo cresciuto lì.
Alle 7:30 arriva Roberto. Manuel sale in macchina. E così lui, suo fratello, sua madre e i nonni vanno verso il policlinico. Si lasciano alle spalle il Collatino con le sue rotonde, la brutta chiesa costruita negli anni Ottanta, il palazzone dentro cui è custodito qualcosa che cambierà la loro vita per sempre. Ma questo, gli altri, non lo sanno. Lo sa soltanto Manuel. Quando arriva al Gemelli, davanti alla salma dello zio, si ripromette di parlare.
Poi, mentre c'era durante stava la camera mortuaria, io l'ho diviso un po' sul mio zio, un po' quello che avrei fatto la sera stessa, perché comunque devo prendere una decisione.
Prendere una decisione. Manuel è abituato a subire le iniziative altrui, ma adesso è lui che può decidere. Poche parole. Deve solo pronunciarle per ribaltare la vita di tutti i suoi parenti. Invece, resta zitto.
Io non spiccicavo parola con nessuno, tra l'altro. Dopodiché, una volta abbiamo fatto visita a mio zio lì, e con tutti i parenti e tutto quanto, prendiamo tutte le macchine e ci avviamo verso il paese dell'Armolise. Inizialmente il primo tratto di macchina io l'ho fatto sempre con mio fratello, mio nonno, mia nonna e mia madre.
L'auto corre sulla Flaminia, poi imbocca l'autostrada. Al volante c'è Roberto, poco distante il carro funebre, tutti diretti in Molise. Manuel è esausto, è in uno stato pietoso, ma nessuno sembra accorgersene. Nel giro di pochi minuti si addormenta. 100 chilometri più avanti si risveglia in una stazione di servizio. sente il cinguettio degli uccellini. Poco distante c'è il carro funebre. Poi arriva un'altra macchina, una bella macchina. Manuel la vede da lontano. La macchina parcheggia e ne viene fuori un uomo. È Walter, il papà di Manuel e di Roberto.
Mio figlio è nato in una famiglia normale. Mio figlio Manuel ha sempre svolto una vita normale, io ho svolto una vita normale, la mia ex moglie una vita normale. Ha praticato gli studi come tutti i ragazzi normali. Ho sempre cercato di farlo stare più agio possibile.
Che cosa significa normale? Avete ascoltato Walter Foffo. È un bell'uomo di 62 anni, curato, sempre elegante, esperto dei fatti della vita. È un imprenditore a cui gli affari vanno bene. Ha diversi ristoranti nella parte est della città. È titolare anche di un'agenzia di pratiche automobilistiche piuttosto quotata. Walter e Daniela, la mamma di Manuel e di Roberto, non vivono più insieme da tempo, sono separati, i rapporti sono tesi. Ma la morte del fratello di Daniela ha fatto in modo che almeno stamattina si ritrovino insieme. Tutto era cominciato più di 30 anni fa.
La mia famiglia nasce così, da un rapporto di un ragazzo di 28 anni con una ragazza più piccola, con un breve innamoramento e con immediatamente la nascita del primo figlio. A seguito di quello, per una questione mia, siccome sono nato e cresciuto in una famiglia di genitori separati, ho pensato di fargli avere un fratellino, per non farlo essere solo della vita. Manuel è nato il 31 di marzo del 1987. E lì, dove mettevano tutti i bambini, lo chiamavano Rocky perché era nato di un peso di 4,5 kg. Da bambino era un ragazzo normale, molto intelligente, apprendeva immediatamente e fin da piccolo si leggeva la notte, quando non dormiva, un libro, due libri.
Quando Walter parla di Manuel, ci tiene a farci sapere quanto suo figlio sia intelligente, quanto gli piaccia studiare. Eppure, a quasi 30 anni, Manuel non è ancora laureato.
Titolo di studio?
Laureando in giurisprudenza.
Studente universitario?
Forse Manuel non è laureato perché non sta studiando quello che gli piace. E forse non sta studiando quello che gli piace perché suo padre l'ha spinto verso un'altra direzione.
Mio figlio non ha mai manifestato dei desideri specifici, iniziando dallo studio. Anzi, proprio per ragione per cui, lavorando io in un ufficio legale di infortunistica stradale, ho sempre consigliato a mio figlio a prendere giurisprudenza. Probabilmente io non avevo capito che lui voleva diventare un commercialista, o forse lui non è stato mai molto chiaro con me. Io ho insistito su quella strada, ma non l'ho pressato o costretto.
Quando i genitori parlano dei figli, non sono quasi mai attendibili. Vale anche il contrario. È un territorio minato. Quando poi i genitori di figli ne hanno più di uno e si mettono a parlare di come funziona il rapporto fra fratelli, le cose si complicano ancora di più.
I due fratelli avevano un buon rapporto, anche se negli ultimi tempi Manuel si era un pochino distaccato, anche perché Roberto si era anche sposato. Roberto frequentava lo studio di infortunistica stradale e Manuel non lo frequentava. Roberto ci passava 8-10 ore al giorno. Manuel si faceva vedere una volta ogni tanto, magari se aveva bisogno di qualcosa.
Insomma, a uno dei due fratelli le cose vanno bene e all'altro meno. Fra Manuel e Roberto è Manuel, per così dire, il soccombente. Anche se lo capisco, non è bello ragionare in questi termini. Detto questo, Manuel sarà anche taciturno, ombroso, riservato. Avrà anche con le ragazze delle relazioni instabili, come lui stesso racconterà. Magari non avrà troppo chiaro che cosa fare nella vita. Ma perché si trova adesso in una caserma dei carabinieri? Ritorniamo alla piazzola di sosta, nel bel mezzo dell'autostrada, dove la famiglia Foffo sta facendo una pausa prima di raggiungere il luogo del funerale. Non appena Walter vede Manuel, gli chiede di proseguire il viaggio con lui. A dire la verità, è un po' preoccupato.
Io, come sempre, da padre che sta bene con la testa, chiamavo sempre mio figlio perché lo volevo vicino a me. Io per 3-4 giorni avevo chiamato Manuel, Manuel non rispondeva al telefono, a che mi sono preoccupato. Fatto, perché, mi sono chiesto, non risponde? Ho detto, vieni in macchina con me, perché volevo capire perché nei 4 giorni precedenti non mi aveva risposto. Quando è salito in macchina mio figlio, ho notato subito che era molto molto strano. Era taciturno, era tutto quanto gonfio e aveva lo sguardo assente. E al che l'ho cominciato ad incalzare quelle domande, chiaramente, no?
Così adesso, chiusi in macchina, seguiti dall'auto di Roberto, preceduti dal carro funebre, sospesi fra Lazio e Molise, fra Manuel e Walter ha luogo il dialogo più assurdo della loro vita.
Mio padre mi inizia a fare un cazziatone perché praticamente diceva: ma com'è possibile? Io ti chiamo sempre e tu non rispondi mai. E io sinceramente stavo lì proprio affaranto. E io ho detto a mio padre che ho fatto perché comunque stavo sotto cocaina.
Cocaina? Fatto, ma come hai fatto a cadere così in un basso? Non ti vergogni? Insomma, l'ho redarguito, ma pesantemente, anche se c'era un funerale di mezzo. C'aveva le cuffiette al massimo del volume. Dicevo, madre, ma mi vuoi rispondere?
Mio padre, quando ti fa quelle domande, sembra come se ti toglie le parole dalla bocca. E cioè, se mio padre non mi diceva niente, non gli avrei detto niente. Mi fa, ma comunque stavi sotto cocaina. Io ho fatto forse soltanto questo.
Manuel ha detto a suo padre che stava sotto cocaina. Walter lo ha rimproverato. Tutto puoi immaginare adesso Walter, tranne che suo figlio risponda, fosse soltanto questo. È qui che la vicenda prende tutta un'altra piega.
E lui mi ha detto, cioè no, perché non lo so, che forse c'è uno morto. Uno morto come? Hai messo sotto qualcuno che ha la macchina, gli ho detto io.
E poi da là niente, mi sono messo a piangere, gli ho detto quello che ho fatto.
Non lo so, a casa c'era un mio amico, forse un trans che è morto. Come è morto?
Solo la realtà può prendersi il lusso di essere tanto inverosimile. Quante probabilità ci sono che tuo figlio ti confessi di avere un morto in casa mentre stai andando con la famiglia al funerale di un parente? A questo punto Walter chiede a Manuel chi sarebbe questo morto. Qui Manuel dà la risposta più incredibile di tutte. Non lo so, dice fra le lacrime. Walter, che pure ne ha viste tante nella vita, comincia a chiedersi se quello che sta accadendo è vero o se lo stia sognando.
Ho cominciato a pensare di tutto, ma ho pensato pure che Manuel non può aver fatto una cosa del genere, ma non riusciva neanche a parlare. Stava completamente carico di cocaina. A quel punto ho chiamato mio figlio, che era davanti con l'auto, procedeva davanti alla mia auto, l'ho fatto fermare e gli ho detto che forse era successo qualcosa. Roberto non ci ha creduto e mi ha detto, cioè, ma non lo vedi come sta?
Walter e Roberto sono a bordo strada, fermi in una piazzola di sosta. A pochi metri, chiusi in macchina, all'oscuro di tutto, ci sono il nonno, la nonna e la mamma dei due fratelli Foffo. Finito di ascoltare, Roberto esclama: papà, Manuel sta di un sacco di stronzate. Ma Walter ribatte: ricordati che tuo fratello dice sempre la verità. Roberto cambia espressione. Forse è successo davvero qualcosa.
A quel punto mio figlio, che portava la mamma in macchina con i nonni, li ha accompagnati alla chiesa dove c'era il funerale e siamo tornati indietro direttamente.
Walter affida la sua ex moglie e i suoi ex suoceri ai cugini. Inventa una scusa. C'è stato un contrattempo, dice. La signora Daniela è stupefatta. Non restate neanche al funerale. Walter e Roberto farfugliano altre scuse. Montano in macchina e sfrecciano via di nuovo verso Roma. Manuel è fermo e silenzioso. Il piede di Roberto spinge sull'acceleratore. Walter prende il cellulare e compone un numero di telefono. Quando tutto è perduto, c'è sempre un avvocato da chiamare.
Dietro le sbarre è imperturbabile.
Erano le 15 del pomeriggio, io stavo studiando la discussione di Alexander Becher e ricevetti una telefonata da Walter che, in modo anche perentorio, mi disse: dove sei? Ti devo vedere assolutamente.
Quello che state ascoltando è Michele Andreano, 50 anni, avvocato, tre studi ben avviati, uno a Milano, uno a Roma, un terzo ad Ancona. Walter e Michele si conoscono. Più di una volta Michele Andreano ha curato gli interessi legali della famiglia Foffo. Quando io ho conosciuto Michele Andreano, ho capito che per lui il lavoro è tutto. lavoro in studio, lavoro in tribunale, lavoro in macchina o al ristorante, lavora sabato, lavora domenica, lavora in vacanza. Lo si potrebbe immaginare impegnato a ritoccare i dettagli di un processo persino mentre dorme.
Ma io faccio l'avvocato ormai da 28 anni, l'ho scelto fin da piccolo, è stata una passione naturale, diciamo così. Mi colpì molto nell'ambito di una diatriba ereditaria familiare, ero piccolino, i vari parenti si azzuffavano tra di loro. A un certo punto uno zio lanciò una sorta di grido dicendo: «Ah, fermi tutti, qui ci vuole l'avvocato». Io rimasi colpito dal silenzio tombale e mi chiesi: «Ma chi sarà questo avvocato?». Per cui da piccolo coltivai questa passione per l'autorevolezza.
«Qui ci vuole l'avvocato». Quando Michele riceve la telefonata di Walter, è ad Ancona. Sta lavorando al caso Becher. Alexander Becher è un broker di Milano. Insieme alla sua amante è stato accusato di aver aggredito con l'acido gli ex fidanzati di lei. Ne parlano le radio, i giornali, le televisioni. Non tutti i casi sono capaci di attirare l'attenzione dei media in questo modo. A risultare decisiva non è la violenza in sé. Quanta di quella violenza risuona nel cuore della gente? Questo fa la differenza. Andreano risponde a Walter Foffo. La voce dell'uomo è piuttosto agitata.
Mi disse: «Dove sei? Ti devo vedere assolutamente». E io dissi: «Ma che è successo?». E lui mi disse: «È accaduta una cosa molto grave». E io dissi: «A chi?». E lui disse: «A Manuel». Gli disse: «Vabbè, quando vogliamo vederci?». E lui disse: «Ma tra un paio d'ore». Io gli dissi: «Lì per lì sì, subito». Poi lo richiamai nel giro di qualche secondo, dicendogli: «Guarda che io parto, però insomma, mi potresti accennare di che cosa si tratta?». E lui, mi ricordo come se fosse adesso, mi disse: «Michè, altro che acido». Allora capii subito che si trattava di un qualcosa molto grave, se devo essere sincero, di un omicidio.
Andreano sta difendendo Alexander Becher, la persona su cui i cronisti non smettono di scrivere. E a pochi giorni dal dibattimento gli telefona un cliente, un imprenditore, uno che al limite immaginerebbe impelagato in problemi amministrativi, il quale gli affida il caso di suo figlio. Un caso che nel giro di poche ore si rivelerà più clamoroso di quello di cui si sta occupando lui, incuneandosi nell'immaginazione della gente con una forza imparagonabile rispetto a tutto ciò che aveva visto prima.
Da lì a 20 minuti riuscii a partire e arrivai intorno alle 17:15, 17:30. Certo, non mi chieda a quanto andavamo, perché è facilmente intuibile. Insomma, fu una corsa contro il tempo, questo sì. La cosa che ricordo è una pioggia devastante quel giorno, una pioggia incredibile, non finiva mai di piovere.
La pioggia su Londra o su Parigi è un fenomeno atmosferico. La pioggia su Roma è un argomento biblico. Quando piove a Roma, i tombini saltano, il traffico va in tilt, i rami cadono dagli alberi, le strade diventano tanti piccoli ruscelli capaci di trascinare gli scooter parcheggiati. Gli autobus si fermano, le stazioni della metro vengono chiuse. Sembra che la città sia in procinto di crollare. Se la pioggia dovesse continuare, ci sarebbe da scommettere che i vecchi dei riprenderebbero possesso del luogo. Ma il vero messaggio è un altro. Tutte le città, prima o poi, verranno distrutte dalla pioggia. Chiamatela pioggia, chiamatela guerra, chiamatela peste, chiamatelo semplicemente tempo. Per gli abitanti di Roma, la fine del mondo c'è già stata e la pioggia ha il fastidioso effetto di versare fuori dal bicchiere un vino che qui si beve di continuo.
Comunque c'era una cupezza, quasi un presagio.
E così, tra il traffico e la pioggia, l'avvocato Andreano arriva a Roma. Entra nel quartiere Collatino, si dirige verso l'agenzia di pratiche auto. L'ufficio è una specie di rifugio in mezzo al cataclisma. Andreano saluta Walter e Roberto. La sua attenzione, però, si concentra subito su Manuel.
Quando arrivò Manuel, era chiaramente in condizioni devastate, cioè aveva gli occhi scavati, era rallentato, molto rallentato. Ci chiudemmo nell'ufficio principale di Walter e Manuel era in silenzio totale. Io gli offrii una sigaretta e dopo averla accesa gli dissi: che è successo? Lui si fermò qualche secondo e disse: abbiamo ucciso uno. Questo me lo ricorderò per tutta la vita. E io dissi: abbiamo chi? Io è un altro. Ma perché dici uno? Neanche lo conosco. Mi disse così. Lui scoppiò a piangere, era veramente devastato e disse: non so come ho fatto a fare una cosa di questo tipo. Eravamo imballati di cocaina, ci siamo chiusi 3 giorni dentro casa e quindi in maniera molto frenetica incominciò come un fiume, del resto io lo ricordo, era un fiume in piena.
È tutto ancora fumoso. C'è un omicidio, ma non si sa come è avvenuto. C'è un morto, ma non si capisce chi è. C'è un complice, ma pure sul suo conto le indicazioni sono incerte. Quando Manuel finisce il suo racconto, l'avvocato Andreano lo guarda e dice: senti Manuel, adesso mi devi dire se ti vuoi costituire, perché se ti vuoi costituire io chiamo i carabinieri, ma se non ti vuoi costituire io adesso mi devo alzare e me ne devo andare, perché altrimenti sarei imputabile di favoreggiamento. Mi voglio costituire, risponde Manuel. Andreano allora chiama i carabinieri. Insieme a loro bisognerà verificare se c'è davvero un cadavere nell'appartamento. Il problema è che quando piove a Roma, gli automobilisti, bloccati nel traffico, non si spostano nemmeno quando sentono le sirene delle forze dell'ordine. E quindi le forze dell'ordine possono tardare.
Io richiamai per altre 2 volte il 112 e mi ricordo di un frangente che lui a un certo punto chiese di andare a fumare una sigaretta fuori. E quello fu un momento dove io pensai che forse aveva deciso di scappare, di fuggire. Quindi fu forse il momento peggiore. Io chiamai il fratello Roberto, che si mise a totale disposizione, e il padre, dicendogli: guardate, attenzione, perché se dovesse scappare siamo in un mare di guai tutti quanti. In realtà Manuel chiedeva di prendere aria. Io lo ricordo come se fosse adesso. Non si fumò la sigaretta tanto per fumarsela, ma chiudeva gli occhi, alzava la testa verso il cielo, diciamo così, e quando buttava fuori questo fumo è come se si stava liberando di un qualcosa di così terribile che lo affossava nell'anima, lo affossava nei pensieri, in questo dolore che traspariva in maniera molto evidente.
Manuel sta forse fumando la sua ultima sigaretta da uomo libero. Poi finalmente arrivano i carabinieri. Chiedono a Manuel se è lui a essersi attribuito l'omicidio per il quale sono stati chiamati. Manuel pensa che se in quel momento si togliesse le scarpe, mostrando i calzini incrostati di sangue, sarebbe chiaro a tutti ciò che è successo. Ma si limita ad annuire. I carabinieri allora gli fanno la domanda a cui non è già stato in grado di rispondere 2 volte. Per la terza volta Manuel dice: non lo so come si chiama la persona che abbiamo ucciso. Alla domanda successiva, come l'avete ucciso, Manuel risponde: con un martello e dei coltelli. I carabinieri gli chiedono il telefonino e Manuel glielo consegna insieme al numero del PIN. Chiedono le chiavi di casa e Manuel gliele dà. Poi arriva il momento più difficile, le manette, ma Manuel offre docilmente i polsi ai tutori dell'ordine. Dopodiché i carabinieri, Manuel, Walter, Roberto, l'avvocato, si dirigono in via Gino Giordani. Quella che era stata la dimora di una famiglia normale è diventata forse la scena di un incubo.
In via Gino Giordani ho acquistato 2 case, una nuziale e un'altra casa più piccola sopra l'appartamento nuziale, perché era mia intenzione fare delle scalette e metterle comunicanti. Poi il geometra e gli architetti mi hanno detto che non si poteva fare, è rimasto questo appartamentino vuoto. Che un giorno, una sera, sono tornato a casa e mia moglie mi disse che Roberto, il primogenito, era andato ad abitare di sopra. A quel punto tutte le sere c'erano discussioni a casa che io dovevo comprare un altro appartamento per Manuel. E io gli dissi a quel tempo, dico, ma stiamo scherzando, ma c'ho il mutuo di questo, come faccio? Io ho sempre guadagnato abbastanza bene. Poi a quel tempo appartamenti costavano molto più di adesso, ma io non me lo posso permettere. Abbiamo appartamenti, due appartamenti, la villa, le attività, ma insomma, sono spese. Discussioni che poi quando alla fine Roberto si è trovato un appartamento in affitto e il Manuel è passato alla casa di sopra.
Ricordo la prima volta che sono entrato in quel palazzo, un gigantesco budello lanciato verso l'alto. Quando i carabinieri ci si salgono la prima volta notano una cosa. Al posto delle finestre condominiali su ogni pianerottolo c'è una mezzaluna di listoni metallici aperti sull'esterno. Questo fa sì che il vento entri impetuoso fra le grate e si disperda vorticando per le scale. Al decimo piano, al di là di queste grate, si vede tutta la periferia orientale. C'è l'autostrada per l'Aquila, i tralicci dell'alta tensione, i capannoni, poi le sale bingo, le case abusive ridipinte di bianco nel niente urbano.
Sono appartamenti difficili da identificare perché al decimo piano ci sono 5 appartamenti, uno uguale all'altro. Poi non c'era neanche il numero dell'appartamento. Sono appartamenti tutti quanti uguali.
Arrivati al decimo piano, i carabinieri provano a entrare. Michele Andreano e Walter Foffo trattengono il fiato.
Abbiamo bussato, non rispondeva nessuno. Dopo un po' abbiamo sentito battere dietro la porta e ho pensato, meno male, è vivo, non c'è il morto.
Michele Andreano e Walter Foffo si guardano col cuore in gola. Fummo sul punto di abbracciarci, di urlare dalla gioia, raccontò Andreano pochi giorni dopo. Quando la porta finalmente si apre, però, la sorpresa delle forze dell'ordine è pari a quella di chi sta dall'altra parte.
Avevamo sbagliato casa, era la casa di due vecchietti che si erano intimoriti.
Insomma, i carabinieri si trovano davanti questa vecchietta convinta di dover respingere l'assalto dei ladri. Preso dall'agitazione, Walter Foffo ha indicato l'appartamento sbagliato. I carabinieri vengono allora indirizzati verso l'appartamento giusto. Infilano nella serratura le chiavi che gli aveva dato Manuel e la porta, questa volta, si apre.
Uno dei militari si mise due buste ai piedi per non inquinare la scena, diciamo così, del crimine. Entrò dentro a cercare di capire se effettivamente c'era un cadavere e uscì fuori, ancora ricordo quel volto, perché disse c'è un ragazzo giovane con un pugnale nel petto, è morto.
Quando i carabinieri entrano nell'appartamento, attraversano il corridoio e si guardano intorno. L'ambiente è triste e angusto e il caos regna sovrano. Nel soggiorno sono sparsi alla rinfusa vestiti, cartacce, bicchieri, bottiglie vuote, pacchetti di sigarette accartocciati. C'è puzza di chiuso. Le tapparelle, tirate giù per tre quarti, fanno pensare che l'appartamento negli ultimi giorni non abbia mai ricevuto la luce del sole. Sembra la casa di un gruppo di studenti che hanno organizzato una festa selvaggia e se ne sono andati lasciando agli adulti il compito di rimettere in ordine. Ma l'atmosfera non è quella di una festa. In camera da letto, i carabinieri trovano i cassetti spalancati. Dentro ci sono medicinali e una scatola di preservativi. Per terra un coltello da cucina e un martello. Poco più avanti, un cuscino. Il cuscino è sporco di sangue. I muri sono sporchi di sangue. Un secchio di plastica è pieno di carta assorbente, anche quella è sporca di sangue. Sul materasso, un piumone arancione copre qualcosa, un corpo umano. I carabinieri si fanno avanti e sollevano il piumone.
Io non sono entrato perché mi sono fatto forza nel rimanere di fuori, perché quando il carabiniere che è entrato ha detto qui c'è stata una mattanza, ha usato proprio questi termini, ho capito che era tutto vero. E chi ce l'aveva il coraggio di entrare? Chi si è mai trovato in una situazione del genere?
L'avvocato Andreano nell'appartamento ci deve invece entrare per questioni legali. Lo farà qualche mese dopo.
C'erano ancora visibili alcune tracce ematiche, sia nella vasca che nella parte del bidet. Tanto sangue sia nelle pareti sia sul materasso del letto, e nonostante eravamo protetti dalle mascherine è come se io sentissi proprio l'odore acro del sangue e di quel senso di morte che quella stanza ancora esprimeva a distanza di 2 mesi circa.
Walter, a propria volta, nell'appartamento non ci vorrà più entrare.
Non sono più tornato nella casa del delitto e neanche ci voglio più tornare. Ma stiamo scherzando. Ma io neanche più sotto casa passo.
L'allarme è scattato dopo che il proprietario di casa, preso da rimorso, ha raccontato tutto al padre, che quindi ha contattato il 112. Era nudo in camera da letto con numerose ferite sul corpo. Gli inquirenti indagano per capire quale sia stata la molla che ha fatto scattare l'omicidio.
Verificato che c'è un cadavere davvero, Manuel viene trasferito nella caserma dei carabinieri di Piazza Dante per gli interrogatori. Nel giro di poche ore, il delitto diventa in città il principale argomento di conversazione. Ne parlano i tassisti alla stazione, i baristi di Piazza Bologna, le comitive a Monte, al Quadraro, a Torpignattara, a Montesacro. Qualcuno si domanda se un gesto così orribile e insensato non sia capace di rivelare per un attimo una città altrimenti indecifrabile. Ma questo accadrà fra poche ore. Per adesso è notte all'Esquilino. Nella caserma di Piazza Dante, Manuel Foffo viene interrogato dal pubblico ministero, il dottor Francesco Scavo.
Allora, la contestazione che gli viene fatta è il concorso in omicidio aggravato. Lei lo sa come si chiama questo ragazzo?
No, quello che infatti ho raccontato agli altri.
Neanche il nome di battesimo, non vi siete mai chiamati, ma non vi siete presentati?
Probabilmente sì, però comunque non so come.
Non lo sa. Quindi lei ammette di aver ucciso questo ragazzo?
Sì.
Da solo o con quest'altra persona che dovrebbe chiamarsi? Lei come si chiama quest'altra persona, quest'altro ragazzo?
Marco Prato. Sì, io Marco Prato.
Quindi finalmente abbiamo anche il nome del presunto complice, Marco Prato.
Come lo avete ucciso?
Con coltelli e martello.
Chi ha fatto cosa?
Tutti abbiamo preso parte a tutto. Entrambi hanno utilizzato queste armi e poi...
Si ricorda più o meno lei personalmente quante coltellate ha dato?
No.
E dove?
Il collo.
Quanto è durato tutto quanto?
È durato tanto. Infatti la cosa che più fa male a questa vicenda è che comunque ce l'ho sofferto tanto. Marco lo inizia a dire, ma mi ricordo però che lui aveva detto che noi, io e Marco, avevamo scelto che lui doveva morire.
Era una vittima predestinata.
E poi da là è andata la famiglia. Quel ragazzo l'avevamo torturato.
Un ragazzo è stato ucciso dopo ore di torture, ma non si sa ancora che nome abbia, chi sia, dove abiti, o meglio dove abitava. Non si sa niente della vittima. E la cosa paradossale è che il suo assassino non sembra in grado di fornire informazioni. Certo c'è un complice, Marco Prato. Ma dov'è adesso questo Marco Prato?
Parlando stamattina sera con Marco, cioè lui mi ha detto che era sua intenzione suicidarsi. Io sinceramente non sapevo neanche se crede o no.
Quindi, stando alla ricostruzione di Manuel, mentre lui confessava a suo padre l'omicidio, il suo complice, Marco Prato, aveva deciso di farla finita per il rimorso. Una giornata incredibile.
Sempre cercavo di andare con lui, perché diceva che voleva morire da solo.
Abbiamo cercato un hotel perché voleva morire da solo, dice Manuel. Mentre alla centrale i carabinieri cominciano a telefonare a tutte le strutture ricettive della zona, una pattuglia viene mandata a sirene spiegate verso Piazza Bologna. Perché da quelle parti, dice sempre Manuel, che dovrebbe esserci l'hotel. È stato già trovato un morto. Bisogna evitare che ce ne sia un altro. La Città dei Vivi è un podcast di Nicola Lagioia, prodotto da Cora Media. Scritto con Alessia Raffanelli. Sigla, supervisione, suono e musica di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Michele Boreggi. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Il produttore esecutivo Valentina Meli. Il fonico di presa diretta e di studio è Michele Boreggi. Si ringrazia Chiara Ingrosso per i materiali di ricerca e le fonti.